24 Mattino. On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Crowd cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the roads I've been down. Le 8, 17 minuti e 20 secondi di giovedì 20 febbraio. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Oggi sono tutto contento, non certo per il discorso di Trump, anche ne parleremo, ma ne parleremo pensando al fatto che oggi è il 20 febbraio, è passato appena un mese da quando si è insediato il 20 gennaio Trump e ne abbiamo visto di tutti i colori. Certo, se dobbiamo passare 4 anni come il primo mese, lascio a voi ogni considerazione. Sì, lascio a voi ogni considerazione, è stato uno stravolgimento. Però io sono tutto contento perché ti ricordi, ieri ho parlato di questa storia di Mattarella lasciato solo a difendere la storia, la vera versione di come andarono i fatti fra il 1938 e il 1939, beccandosi ripetute accuse della Zakharova che ha insultato lui a più ripetizioni. E oggi sono due piccoli fatti, piccoli grandi fatti. Uno l'ho letto sulla stampa, che a Torino è stato esposto da una signora ottantenne un cartello "Viva Mattarella" su un palazzo. Sì, tu mi dirai poca cosa una signora ottantenne, comunque già qualcosa. Più importante, più impegnativo il fatto che Repubblica invece è andata a intervistare un decano degli storici, uno dei più importanti storici italiani, Lucio Villari. L'ha intervistato Sara Scarafia e ha spiega a pagina 34 e 35, quindi dedicandogli un ampio spazio, perché Mattarella ha ragione in tutto e per tutto, cioè non ogni dettaglio della sua ricostruzione storica. Innanzitutto dice quello che abbiamo già detto più volte, che non ha detto Putin uguale Hitler, ha spiegato come si creò un clima alla fine degli anni 30 molto simile a quello che si è creato anche oggi, e questo ci introduce questa ottima, eccellente, complimenti a Villari e a Sara Scarafia, almeno uno storico si è pronunciato, non che tutti non la pensino, però non la pensino così. Io penso che tutti gli storici conoscano come sono andati i fatti, però sai, per non saperne leggere insieme, sai come è fatta l'Italia, preferiscono distrarsi, fare altre cose, occuparsi d'altro, mentre invece sarebbe il caso questa volta sì, non di fare manifesti per Mattarella o striscioni, anche se è benvenuto lo striscione di Torino, ma di riraccontare giornale per giornale, stazione radiofonica per stazione radiofonica, emittente televisiva per emittente televisiva, di spiegare tranquillamente, senza dire ha ragione Mattarella, ma raccontando che i fatti sono andati esattamente, ripeto, esattamente come
sì,
li ha raccontati.
Tra l'altro Paolo, ti dico che come avrai visto anche dal titolo dell'intervista a Villari, le parole sono un po' quelle che hai usato tu ieri e che tra l'altro sono girate molto sui social sulla Russia: troppi silenzi dagli storici, no? L'abbiamo messa sui nostri canali social e sono girate molto, naturalmente.
Ma infatti io non credo che Villari, che ha più di 90 anni, ascolti la nostra trasmissione, si sia svegliato e mosso per questo, quindi lungi da me pensare che sia un effetto delle cose che abbiamo detto ieri mattina, però evidentemente ha sentito quell'esigenza che sentivo anch'io. Se non si muovono gli storici in questa occasione, veniamo a Trump. Anche lui uno stravolgimento della storia, a parte gli insulti, su cui non mi soffermo, agli insulti a Zelensky, volgari e pieni di non inesattezze, ma pieni di dati falsificati. Tutti i giornali, ne parla bene Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, ma tutti i giornali americani fanno rilevare come ha sparato cifre a casaccio, 350 miliardi di dollari. I miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti sono contati, perché sono a bilancio, 119
di cui 67 militari che sono rientrati in armi, esatto, comprate dalle aziende americane, sì, sì.
E 31 in aiuti, insomma, sono... Ora, Trump ce l'ha a morte con Zelensky, diciamoci la verità, perché la storia risale agli ultimi mesi della prima gestione Trump, quando chiese a Zelensky, appena eletto, di aiutarlo nella denuncia del figlio di Biden e dei suoi affari in Ucraina. Zelensky, sì, lo mandò a quel paese, gli disse: io non faccio di queste cose. Era stato eletto, tra l'altro, diciamo, siccome Trump gli attribuisce il 4% dei consensi, ne ha oltre il 50% secondo tutti i sondaggi fatti da istituti indipendenti, ma non è questo il punto, sai, i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Però era un signore appena eletto con 70% dei consensi, arriva Trump e gli chiede di dargli le prove che il figlio di Biden è nei guai, che per servirsi durante la campagna elettorale, e lì i due, cioè i due, Trump ebbe una immediata antipatia nei confronti di Zelensky per questo episodio che è notissimo. Sì. Adesso torna alla carica dicendo che è lui il colpevole della guerra, e questa cosa rende le trattative di Riyadh fra russi e americani delle finte trattative, capisci? Perché quando uno riconosce che tutte le ragioni sono quelle dei russi e che vuoi trattare, devi trattare semplicemente la resa dell'Ucraina, e l'articolo più intelligente, come sempre, perché forse una da Nicole Flammini sul Foglio è una delle giornaliste più brave che esistono in Italia, che segue con maggiore costanza e tigna queste cose, racconta, tra l'altro sta a Odessa in questo momento, racconta che è una cosa che avevo notato anch'io, che all'inizio di questa trattativa la delegazione americana era tutta tesa, stava lì forse anche perché era prima, mentre Lavrov, il ministro degli esteri russo, se ne stava stravaccato, e a un certo momento, proprio all'inizio di questa trattativa, gli americani hanno detto: beh, voi come prima prova per entrare nel dibattito dovete smettere di colpire le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, che lasciano le città al buio e al freddo. E lui dice: ma Lavrov ha risposto: ma noi non abbiamo mai colpito le infrastrutture, così, con un'abitudine a mentire e a dire che Trump adesso ha fatto proprio. E quello Rubio è rimasto senza parole, nel senso che, nonostante, ripeto, Odessa sia al buio, al gelo, in tutti, sì, questi giorni i giornali sono pieni di racconti di Odessa, cioè è una trattativa fra un menzognero, sì, e dei delegati che hanno alle spalle un capo di Stato menzognero, non è una trattativa.
Sergei, allora mi assicuri che davvero, davvero non avete colpito le infrastrutture energetiche? Quello, sì, sì, non le abbiamo colpite, tranquillo, tranquillo, ma davvero? Allora possiamo iniziare a trattare.
È lì, sorridente. Verrà fuori, vedrai, perché io capisco i segnali, verrà fuori che probabilmente Lavrov è consapevole che Putin e Trump si parlano. Putin viene avvertito da Trump delle sortite, per cui si comporta e si muove come uno che già sa cosa dirà Trump di lì a qualche minuto, e il povero Rubio si trova a dover fronteggiare, sì, una situazione in cui è un passo indietro, no? Certo. E poi ti ripeto, se le cose stanno come dice Trump, non c'è niente da trattare, via libera agli eserciti russi, che si pappino tutta la cosa e buttino a mare quel comico da strapazzo che ha meno del 4%, poi si rifaranno le elezioni prima o dopo. L'imbarazzo del mondo occidentale, perché qua è messo in gioco, è evidente, hanno risposto i leader di Europa, molto preoccupati, tra l'altro, come tutti sanno, Macron e Starmer, cioè il capo di Stato francese e inglese, stanno per andare a Washington a incontrarsi con lui. E insomma avranno un bel da fare in questo colloquio, non so neanche come riusciranno a farlo. E la reazione italiana qual è? La reazione italiana è di un generato silenzio, un generato e generale silenzio, nel senso che le due massime leader, la Meloni e la Schlein, se ne sono state zitte, nonostante un subbuglio alle loro spalle, perché la Lega, in maniera leggera, la Lega è così simpatizzante per le ragioni di Trump e dei russi, però diciamo in una maniera più contenuta, Conte in una maniera assolutamente non contenuta, ha detto avete visto, c'ho ragione io. Tra l'altro Conte entrando in contraddizione con se stesso, perché se non vado errato lui gli primi invii di armi
li votò
certo. E anche il secondo e anche i terzi, e quindi se lui aveva questa consapevolezza che le cose stavano nei termini in cui Trump le racconta, e perché le votò allora? Che senso ha avuto? Cioè lui si è svegliato solo quando è passato all'opposizione. Lo dico non per contestare le affermazioni di Conte, ma per capire, mi interessa la logica. La Schlein invece ha fatto, cioè invece la Schlein anche lei ha fatto silenzio assoluto. L'unica nota che si registra, la regista Caruso sul Foglio, che ieri ha incontrato sulle scale non so dove di che palazzo Franceschini, e gli ha detto noi dobbiamo parlare, e Franceschini ha mandato a quel paese, dice io ora devo andare, ho altro da fare. Probabilmente, siccome in altre pagine, nelle pagine culturali dei giornali, si dice che Franceschini si candida con il suo libro Acqua e Terra al premio Strega, si sta occupando del suo libro e di dargli coraggio, e i giornali continuano a, oggi ce ne sono due o tre, soprattutto Repubblica e Corriere, a dare per vincitore Baiani, gli danno come inseguitrice la Terranova. Io ripeto quello che ho detto ieri, attenti che quando uno viene dato troppo per vincitore poi fa la fine di Giorgio al Festival di Sanremo, ma la chiudo qua, non è il giorno per parlare Premio Strega, che oltretutto sarà a luglio e quindi troppe volte ne riparleremo. E nel frattempo, mentre Conte diceva quelle cose strabilianti con un tono anche molto concitato sulla sortita di Trump, un suo rappresentante al Parlamento europeo ha preso a male parole una rappresentante del PD, che tra l'altro è un vicepresidente del Parlamento europeo, se non vado errato, Pina Picerno, dicendo che lei poi lo fanno all'aria che tira. Io, ma parlino nei luoghi deputati, non lo so, va bene, l'eurodeputato 5 Stelle è Gaetano Pedullà, che ospita il programma L'aria che tira sulla 7, gli ha dato dell'infiltrata dei fascisti nella sinistra. Ora insomma è bella pesante, come dice, ed è un'accusa di stampo putiniano, no? Che sono loro che definiscono fascisti e nazisti tutti coloro che contestano la loro versione dei fatti. Pina Picerno ha ricevuto la solidarietà di esponenti del partito, non ho visto la solidarietà della Schlein, ho visto quella di Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, quella stava a pensare a fermare voleva fermare Franceschini sulle scale per parlargli delle correnti, perché siccome nel PD lei aveva promesso che avrebbe abolito le correnti, ma sembra che lei si stia facendo una corrente sua e Franceschini è irritato perché gli ha preso alcuni parlamentari dalla sua
corrente. A quanto pare, tra l'altro nota oggi Mattia Feltri, una corrente che si chiama sulla stampa i fedelissimi, ma scusa, come si fa, com'è possibile che un segretario in carica, come fa ad avere una corrente?
Registro che Bonaccini e Zingaretti hanno detto che quelle dell'esponente 5 Stelle Pedullà sono dichiarazioni folli, parole avventate e violente, però che non meritano di essere commentate. Ma come non meritano di essere commentate? Meritano. È ora che voi vi chiarite, anche perché è una questione che sarà la questione delle prossime settimane, mesi, anni, no? Da che parte state? Perché la Schlein, l'abbiamo già detto ieri mattina, ha detto alla Meloni: decidi, stai con l'Europa o stai con Trump? Ecco, brava, decidi anche tu, Schlein, stai con l'Europa o stai con Trump? Immagino che stai con l'Europa, ma allora chiarisciti con Conte, visto che dovrai... Non si sta decidendo gli assessori per una giunta... Nel frattempo, se devo registrare il termometro, sarò brevissimo, non ti preoccupare. Qua vedo che il centrodestra si divide un po' su tutto, si divide sulla commissione Covid, Forza Italia sta contro Fratelli d'Italia, che dice no all'uso politico, si divide sul comune di Bari perché Lollobrigida accusa Piantedosi di non averlo commissariato, mentre ha commissariato giunte di centrodestra, si sono divise anche questo, si divide sull'affare degli spioni, Paragon, quelle cose di cui abbiamo parlato più volte. Perché mentre Mantovano ha detto qua c'è il segreto di Stato, Nordio ieri se ne è fregato, ma quale segreto? Ha detto nessuno è stato intercettato, ha fatto una relazione molto puntuale, c'è il segreto o non c'è il segreto? E approfittando di questa dichiarazione di Nordio, visto che Casarini si è adontato perché è uno degli intercettati, ma anche i deputati di AVS, Nicola Frattoianni, Angelo Bonelli, hanno detto di essere stati intercettati anche loro.
O hanno chiesto se sono stati intercettati.
Frattoianni ha fatto un esempio concreto, perché ha detto: siccome io stavo parlando con Casarini la sera prima di sapere che era intercettato, vorrei sapere se le mie dichiarazioni, cioè se quello che diceva Casarini è stato detto. E invece l'altro, Bonelli, non si capisce a che titolo lo chieda, e io mi domando se Fiorella Zabatta, che è la correggente,
la famosa correggente
Verdi,
di Bonelli,
sia stata intercettata Zabatta, anche lei.
Senti Paolo, io so che hai notizie su Sansal, perché lo scrittore algerino del quale abbiamo parlato ieri, però ti direi riserviamocele per domani, perché dobbiamo veramente
fammi solo dire che per essere onesto, siccome ieri detto, nessuno se ne occupa tranne Annalena Benigni del Salone del Libro, che invece il Foglio se ne occupa tutti i giorni, c'è un articolo anche oggi dove dice che a Sansal viene rimproverato di avere un avvocato ebreo e quindi che non è il miglior modo per difendersi, e Lucia Piani, che è la factotum di Neri Pozza, l'editore di Sansal, stanno organizzando campagne per Sansal, e quindi non è vero che Sansal è solo, ma qualcuno si occupa anche di lui. E domani
questa è una buona notizia. Caro Paolo, a domani.
Ciao.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato Antonio Tajani, ministro degli Esteri.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Ieri, come sa, il presidente americano Donald Trump ha parlato di Volodymyr Zelensky definendolo un dittatore mai eletto, un dittatore senza elezioni, un comico mediocre, lo ha attaccato durissimamente. Come giudica queste parole?
Stiamo vivendo una situazione nuova, la nuova amministrazione americana ha deciso di avviare un percorso che porti alla fine della guerra in Ucraina. Detto questo, dobbiamo vedere come si concretizza questa nuova fase. L'Italia ritiene sia assolutamente fondamentale lavorare con l'Europa unita, ma per garantire la sicurezza in futuro dell'Ucraina e dell'intero continente europeo serve una collaborazione tra Europa e Stati Uniti. Noi dobbiamo certamente fare di più per quanto riguarda la difesa di quello che giustamente chiedono gli americani. Dobbiamo trovare il modo per farlo. Serve una difesa europea, servono eurobond dedicati alla difesa, serve che l'Italia faccia anche un passo in avanti per quanto riguarda il rispetto degli impegni presi con la NATO, cioè arrivare al 2% del PIL per la difesa, e questo bisogna farlo avendo la possibilità di scorporare le spese della difesa dal patto di stabilità. Questo è quello che conta, sì. È quello che è importante per noi anche nel rapporto con gli Stati Uniti.
Ma come giudica queste parole, Ministro?
Ma le parole della nuova amministrazione sono sempre parole forti. Evidentemente c'è qualche crepa nel rapporto tra Trump e Zelensky, e questo sta emergendo. Però, ripeto, il nostro interesse è quello che la situazione si calmi e si arrivi ad una pace giusta che garantisca la sicurezza dell'Europa e dell'Ucraina.
Ma le trova condivisibili queste parole? Beh, però sono rilevanti, no? Cioè un presidente americano che attacca così.
Ma questo è uno scontro tra verbale che c'è tra Zelensky e Trump, che non tocca l'Europa, ma dobbiamo fare in modo che la situazione si calmi e non dobbiamo entrare noi in una polemica. Certamente non sono parole che, cioè, voglio dire, non è un linguaggio che ci appartiene, però ripeto, il nostro interesse è quello che l'Europa sia unita, e in una situazione complicata come l'attuale dobbiamo assolutamente tenere i nervi saldi e essere sempre a testa alta sia con gli Stati Uniti sia con la Russia per affrontare e risolvere il problema delicatissimo della costruzione di una pace duratura. Poi le schermaglie, è ovvio, sì, che ci sono, ci saranno, siamo abituati al linguaggio della nuova amministrazione americana.
Mettiamola in positivo, mettiamola in positivo, Ministro. Giudica Volodymyr Zelensky un dittatore mai eletto o un presidente legittimo?
No, ma è stato eletto, sempre sostenuto dagli americani, era sostenuto anche dall'amministrazione Trump. Io ricordo che fu l'amministrazione Trump, la vecchia amministrazione Trump, a portare Zelensky in Europa attraverso l'ambasciata a Bruxelles. Quindi ripeto, non so i motivi che abbiano spinto Trump a usare parole così dure. Probabilmente non ha gradito la reazione di Zelensky all'incontro che c'è stato in Arabia Saudita tra americani e russi. Infatti Zelensky ha annullato la sua visita in Arabia Saudita, e quindi probabilmente c'è stata una tensione tra ma credo che adesso noi dobbiamo non farci prendere dalla cronaca, cioè dallo scontro verbale, ma dobbiamo invece lavorare per raggiungere l'obiettivo, che è quello della pace.
No, ma non le sembra che anche per queste modalità verbali, oltre che per l'incontro e le modalità dell'incontro, per come si è svolto l'incontro a Riyadh, in realtà tutto questo stia volgendo fondamentalmente in favore di Vladimir Putin e della Russia?
Ma non credo, perché al di là delle parole poi bisogna vedere qual è la sostanza. Ci sono le sanzioni alla Russia, gli americani non hanno tolto le sanzioni alla Russia, noi non abbiamo tolto le sanzioni alla Russia, anzi continueremo a tenere una posizione di grande fermezza nella speranza che si possa arrivare ad una pace duratura, che sia una pace giusta, che garantisca l'indipendenza dell'Ucraina e la sicurezza dell'Europa. È vero che siamo in un momento complicato, però non dobbiamo farci prendere condizionare da parole forti, dobbiamo puntare sempre alla sostanza, perché poi gli scontri verbali lasciano il tempo che trovano, e poi quello che contano sono i risultati di una trattativa che non può non vedere presente l'Europa, come ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, perché l'Europa e quindi anche l'Italia ha imposto sanzioni alla Russia, e non ci può essere una trattativa senza mettere sul tavolo la questione delle sanzioni. Quindi dobbiamo assolutamente lavorare affinché l'Europa possa essere insieme, cioè unita senza fughe in avanti di questo, di quello Stato, parte di una trattativa che garantisca anche la nostra sicurezza.
Senta, nelle scorse ore, Starmer ha chiamato Zelensky, l'avrà visto per dargli solidarietà, e la stessa cosa più o meno ha fatto, almeno ha dichiarato su questo fronte la ministra tedesca Baerbock. Starmer questa mattina è uscita un'indiscrezione, naturalmente, quindi è quello che è, che però parla di un'ipotesi con la quale Starmer starebbe andando a Washington, di 30.000 soldati europei sul terreno ucraino in modalità di peacekeeping. L'Italia come vede l'ipotesi di una forza europea di peacekeeping?
Ma io credo che sarebbe meglio avere qualora si decidesse di avere una forza di peacekeeping, avere una forza delle Nazioni Unite, cioè garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in modo da poter veramente garantire una situazione di interposizione tra una zona neutra tra Ucraina e Russia. In questo caso, se ci fossero le forze europee, sarebbe una presa di posizione in difesa dell'Ucraina, che è un'altra cosa dell'area, diciamo così, neutra. Io credo che sarebbe meglio avere un'area neutra dove l'Italia potrebbe anche avere una presenza militare, perché no? Però deve essere garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, proprio al fine di evitare che ci sia una contrapposizione, cioè se finisce la guerra non possiamo ricominciare di nuovo con un braccio di ferro tra una parte e l'altra, quindi ben venga una scelta garantita dalle Nazioni Unite.
L'unico dubbio, ministro, l'unico dubbio che mi pongo è esattamente questo, cioè nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite c'è la Russia, e quindi poi il rischio è di trovarci con una forza che abbia regole di ingaggio che, diciamo, che non consentono l'intervento, cioè non è una soluzione facile sotto questo aspetto.
Beh, una zona cosciente ci sarebbero presenze di paesi diversi. Attenzione, noi per una zona così ampia servono 30.000 uomini, sono pochi, ne servono almeno 200.000 per avere una. Quindi io credo che bisogna sempre essere molto realisti e avere una strategia che sia garantita comunque dalle Nazioni Unite se vogliamo avere una situazione di pace. Cioè, con la guerra non si scherza, bisogna sempre essere molto attenti, perché noi abbiamo sempre detto che le armi italiane che abbiamo dato all'Ucraina per difendersi non dovevano essere usate in territorio russo, perché noi non siamo in guerra con la Russia, difendiamo il diritto internazionale, difendiamo il diritto dell'Ucraina alla propria indipendenza. Quindi sono situazioni molto delicate dove non bisogna farsi prendere dall'entusiasmo o da scelte così avventate. Dobbiamo sempre essere molto prudenti, molto attenti e vedere qual è lo strumento migliore per costruire la pace, perché l'obiettivo è la pace, non è il braccio di ferro con la Russia. Noi dobbiamo fare in modo che in quella parte dell'Europa orientale si possa costruire la pace. Se serve una deterrenza di tipo militare, giusto che ci sia, ma deve essere una zona neutrale tipo l'UNIFIL in Libano, però servono molti più uomini perché la frontiera è molto più grande.
Secondo lei,
io credo che la soluzione migliore sia quella delle Nazioni Unite.
Secondo lei l'uscita più probabile da questa crisi è la conservazione dei confini che non possiamo definire gli attuali confini dell'Ucraina, cioè sono i confini con le conquiste russe o qualcosa di diverso?
Ma siamo ancora a una fase di dialogo, non è iniziata nessuna trattativa, c'è stato un colloquio, diciamo, dopo due telefonate, una Trump Putin e un'altra Rubio Lavrov, c'è stato questo incontro in Arabia Saudita. Adesso ci sarà una riunione dei direttori politici che si svolgerà a Parigi del quintetto, cioè Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, per valutare la situazione. Siamo ancora in una fase veramente prodromica, perché lì si continua a combattere, non dimentichiamo, noi continuiamo a dare sanzioni alla Russia, cioè siamo all'inizio di una nuova fase, quindi io credo che Trump abbia voluto dare un segnale anche a Zelensky di essere più disponibile nella trattativa con i russi. Questo bisogna vedere quali saranno gli sviluppi. Però ripeto, serve sempre molto sangue freddo, molta prudenza, molta determinazione, non farsi prendere dal panico. E l'Europa deve essere veramente unita e essere uno degli interlocutori per raggiungere l'obiettivo della pace e della stabilità, per garantire, ripeto, anche la nostra sicurezza. Per questo bisogna sempre pensare che tutto ciò lo si può fare soltanto in un rapporto solido tra Stati Uniti e Europa.
Un'ultima domanda relativa alla politica interna, che la coinvolge più come vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, e che però in parte è anche collegata alla politica estera, perché abbiamo visto in quest'ultimo periodo qualche frizione tra alleati. IRPEF e rottamazione delle cartelle, diciamo, per vedere i due estremi, cioè voi che Forza Italia vuole un taglio dell'IRPEF per il cosiddetto ceto medio e la Lega spinge di più per la rottamazione delle cartelle, ovviamente trovando le risorse, dovendo scegliere dove piazzare, dove mettere delle risorse, e poi ieri una certa tensione con Fratelli d'Italia in merito alla commissione Covid. C'è qualcosa che sta, da dire, friggendo all'interno della coalizione di governo?
Ma no, assolutamente no. Cioè, non siamo un partito unico, siamo una coalizione, è ovvio che possono esserci su alcune questioni particolari delle differenze, ma per quanto riguarda la politica economica siamo tutti per la riduzione della pressione fiscale. Noi non siamo contro la rottamazione, diciamo soltanto che il possibile provvedimento per la riduzione dell'IRPEF può diventare un intervento strutturale, quindi non una tantum, ma uno strumento che permetta veramente a una parte del ceto medio di poter avere delle agevolazioni fiscali, passare dal 35 al 33% e allargare la base dei beneficiari di questa scelta fino a coloro che hanno un reddito di 60.000 euro, significa aiutare il ceto medio. Noi dobbiamo impedire che il ceto medio diventi ceto povero, e per questo dobbiamo fare di tutto per aiutarlo. Questa è una, quella dell'IRPEF è una scelta strategica, mentre la rottamazione è una scelta una tantum. Noi non siamo contrari a questo, voglio essere molto preciso su questo. Vediamo se ci sono i soldi. Prima si fa la riduzione dell'IRPEF e poi si fa la rottamazione.
E sulla commissione Covid?
No, ma sulla commissione Covid c'è stato un problema tra i due gruppi, ma insomma non mi sembra che siano una cosa di grande rilievo politico.
La ringrazio. Antonio Tajani, ministro degli esteri, grazie, leader di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio, per essere stato con noi. Dunque, abbiamo parlato tanto di Riyadh, abbiamo parlato delle trattative, dei vertici europei grandi e meno grandi, di quello che succede intorno alla figura di Volodymyr Zelensky e di quello che succede intorno alla figura di Donald Trump. E però nel frattempo, se vi abbiamo dato l'impressione, perché le cronache in questo periodo sono un po' mancate, che la guerra in Ucraina, i bombardamenti sull'Ucraina sono finiti, non è così. Odessa ieri si è trovata con 160.000 persone senza elettricità, esattamente quello che dicevamo, no? Rubio che chiede a Lavrov: oh, assicurateci che non colpirete le infrastrutture energetiche. Ah no, e Lavrov che dice: no, figuratevi. E invece è esattamente quello che succede regolarmente. Ugo Poletti, direttore del giornale online di Odessa Journal, autore del libro Nel cuore di Odessa, l'orgoglio di una città al centro della storia, edito da Rizzoli, torna da noi. Poletti, buongiorno e bentornato.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
Situazione ad Odessa oggi.
Allora, abbiamo subito un forte attacco ieri notte. Se sentite la mia voce capite che siamo stati al freddo per un'ora sotto in un luogo riparato. Circa 16 droni sono stati abbattuti, venivano dal mare e colpivano proprio avevano come obiettivo le infrastrutture energetiche, quelle appena citate nel discorso con Lavrov. La situazione nella città, comunque, abbiamo ancora circa 60.000 persone senza energia elettrica, perché questo per l'attacco di due notti fa, dove è stato anche distrutto un ospedale pediatrico, per fortuna senza vittime, soltanto alcuni feriti leggeri. Quindi la situazione è questa: abbiamo avuto un gennaio abbastanza tranquillo, febbraio ancora, e poi sono ritornati gli attacchi. Questo succede periodicamente. Per fortuna, nonostante l'intensità, questi ultimi, ripeto, senza vittime. Questa è la situazione a Odessa. Sì. C'è una bella giornata, fa freddo.
Che segnali? Questo è qualcosa. Senta, che segnali state ricevendo? Cioè, mi sembra che i segnali, per così dire, militari che si stanno ricevendo sono diversi dai segnali diplomatici che sentiamo in giro, Poletti.
Ma... questo sorprende, diciamo, l'occidentale, quindi anche il sottoscritto. Nella realtà è proprio tipico dei russi, quando sono in un momento di trattativa diplomatica, incrementare gli attacchi. Cioè, noi occidentali pensiamo che se stiamo parlando di pace sospendiamo le ostilità. E invece la maniera negoziale dell'interlocutore del Cremlino in questo caso è esattamente l'opposta. Mi ricordo che quando gli ucraini verso la fine del 2022 stavano riconquistando, ricordo, la regione di Kherson, i dintorni di Kharkov, stavano attaccando e iniziarono i negoziati, gli americani dissero agli ucraini: fermatevi perché ci sono i negoziati. E loro risposero: come fermarci? Ma proprio è quello che i russi non capiscono. Se tu ti fermi e non attacchi più, è un segnale di debolezza, quindi per loro è un'arma negoziale. Fino a quando si discute, noi continuiamo a combattere, continuiamo a tenere sotto pressione gli ucraini. Ecco, questa è la spiegazione. È controintuitivo, ma è lo stile, qui non ci si sorprende.
La ringrazio. Ugo Poletti, direttore del giornale online di Odessa Journal, l'autore del libro Nel cuore di Odessa, l'orgoglio di una città al centro della storia, edito da Rizzoli, sempre consigliatissimo, che non parla di guerra, ma diciamo la guerra è solamente uno spunto, vi racconta la storia di questa città straordinaria. Il giornale radio, i ringraziamenti, Carmelo Loricelli regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, squadra di 24 Mattino. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.